te se messo in testa? Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri. E tutti gli altri chi so? Rispondi. Rispondi a me invece da Sartai Castelli. Chi so? Sono mannezza. Popolo, sei una mannezza. E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo. Vattene a casa.
Shake it around. 14.37 di venerdì 18 febbraio comincia Impatto, voci contro le nocività. In questo venerdì di sole un saluto da questa voce e dalle altre voci della relazione. Qui con me presenti Paolo e Elvis Presley, la nostra compagna di relazione. Oggi c'è un ciuffo all'Elvis, tutto alla moda. Avevamo preannunciato le prese in giro e sono arrivati. Per la scaletta di questa puntata abbiamo un approfondimento sulla questione dell'inquinamento prodotto da Radio Vaticana nel nord di Roma, in particolare nella zona di Cesano. Giovedì 24 ho previsto un presidio da parte dei movimenti che si sono mobilitati ormai da anni contro appunto l'emittente radio del Vaticano. Giovedì 24 in via Cavour, in concomitanza con il ricorso della Cassazione fatto proprio dalla Radio Vaticana contro una sentenza del tribunale che hanno perso tempo fa, ma entreremo nel dettaglio successivamente. Ci spostiamo poi a dare aggiornamenti sulla questione delle acque. Infatti è di questa mattina la notizia che il presidente della Regione Lazio è stato nominato commissario straordinario per la questione dell'arsenico presenti nelle acque del Viterbese e dei Castelli Romani. Questa mattina riuniti i vertici della Regione Lazio, la segreteria tecnica operativa, i gestori Acea e Acqua Latina e i vertici della provincia di Viterbo, Roma e Latina, appunto per iniziare a discutere di questo commissariamento. Sul finire della trasmissione, approfondimento invece sulla questione rifiuti, perché è previsto per il prossimo weekend una giornata, una due giorni di workshop particolari sulle grandi opere che si terrà a Napoli e quindi avremo una corrispondenza con persone del posto. There's a nail in the door and it's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV's on. But I always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the nightstand.
Giovedì 24 febbraio, lo ricordavamo poc'anzi, si terrà via Cavour un sit-in alle 9.30, un sit-in che speriamo sia partecipato da tanti, da tantissimi, contro il processo a Radio Vaticana per inquinamento elettromagnetico, che riguarda una porzione di territorio ampia, una porzione che comprende Roma Nord, i comuni limitrofi, in particolar modo le zone di Cesadono, dell'Olgiata, della Storta, di Santa Maria di Galeria, ma anche di Anguillara e Formello, tutta una serie di comuni che sono stati coinvolti in questa brutta faccenda dell'inquinamento elettromagnetico che viene prodotto dalle antenne di Radio Vaticana e che ha costato la vita a più persone mentre ha compromesso la salute di molte. Dopo ripetuti accertamenti epidemiologici che hanno rilevato che nell'area in esame l'inquinamento elettromagnetico superava i limiti di legge, Radio Vaticana è stata finalmente condannata. È contro questa condanna che però il Vaticano ha fatto ricorso alla Cassazione e proprio durante giovedì 24 febbraio si terrà questo processo. Davanti al tribunale ci sarà invece il sit-in. Nel frattempo, oltre al processo che riguardava l'inquinamento e quindi i rischi connessi, se ne è aperto un altro filone di indagine che è fuoriuscito da alcune rilevazioni che sono state condotte durante la prima fase, che ha portato la Procura della Repubblica di Roma ad avanzare un altro filone di indagine che riguarda invece stavolta un altro tipo di reato, un po' più grave, direi decisamente più grave, che è quello di omicidio colposo.
Sì, poi questa, la cosa curiosa è che la nostra legislazione non prevede il fatto che ci sia un inquinamento da radiazione elettromagnetica, cioè non è condannabile l'ente che produce inquinamento da radiazione elettromagnetica. Quindi i compagni di questi comitati sono riusciti a vincere questo ricorso in tribunale.
No, è condannabile come? C'è una legislazione precisa, in Italia mi direi che magari
allora perché non
sono
hanno
stati
dovuto...
fatti decreti attuativi per rendere quella legislazione operante, però c'è una legislazione che se non sbaglio risale al 2001, che è anche una delle più avanzate in Europa. Il punto di questa situazione è quello che Radio Vaticana non rispetta le leggi. Sono state fatte delle rilevazioni in cui si metteva in luce che l'inquinamento elettromagnetico superava le soglie consentite, ma nonostante ciò non è stato fatto rispettare al Vaticano questa legge, quindi le norme dello Stato italiano.
E quindi il Vaticano era stato condannato a appunto risarcire i danni a tutte le persone che abitano intorno a questi 400 ettari di terreno, tra l'altro, che sono stati regalati dallo Stato italiano allo Stato Vaticano. Le persone limitrofe più prossime a quei terreni se ne sono giustamente andate perché insomma hanno usato il pericolo incombente. Le povere altre persone invece che sono rimaste purtroppo hanno avuto casi di leucemia anche rispetto ai bambini, ci sono stati dei morti, insomma una situazione piuttosto drastica.
Ad andarsene sono stati i coloni, quelli che vivevano nell'area, nelle case coloniche all'interno dell'area che poi è stata regalata al Vaticano. Chi invece viveva nelle vicinanze non è stato avvertito del rischio sanitario e quindi è rimasto a vivere lì. Solamente quando, a seguito di un numero rilevante di casi di leucemia e tumore, l'ASL locale ha lanciato l'allarme, è partito il filone d'inchiesta. Un filone d'inchiesta che è partito grazie alla pressione e alle denunce, ai ripetuti esposti che i comitati e i cittadini hanno fatto nel tempo. Comunque di tutto questo, di questa storia, una storia che vale la pena di essere raccontata, ma anche una lotta che vale la pena di essere combattuta, ne parliamo con Augusto del Comitato Bambini Senza Onde di Cesano, con cui ci metteremo in collegamento tra pochissimo.
E quindi adesso vi lasciamo con una canzone scelta proprio dalla nostra compagna Elvis, dice che la voleva mettere in particolare, ci teneva proprio per questa questione di Radio Vaticana.
Chi va dicendo in giro che odio il mio lavoro non sa con quanto amore mi dedico al tritolo. È quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di ordigni costruiti su scala industriale, di me non farà mai un cavaliere del lavoro. Io son d'un'altra razza, son bombarolo. Nel scendere le scale ci metto più attenzione, sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza si ammala di terrore, c'è chi aspetta la pioggia per non piangere da solo. Io son d'un altro avviso, son bombarolo. intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti, ma finché li cerco io i latitanti sono loro. Ho scelto un'altra scuola, son bombarolo. Potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi niente sbagliato, cercando il luogo idoneo, adatto al suo tritolo, insomma il posto degno d'un bombarolo. Lo vide a ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio fu l'immagine di lei che si sporgeva da ogni foglio, lontana dal ridicolo in cui lo lasciò solo, ma in prima pagina col bombarolo.
Torniamo in voce, allora siamo in collegamento con un compagno, proprio continuando a parlare di questa questione dell'inquinamento prodotto dalle onde elettromagnetiche di Radio Vaticana.
E Augusto è un compagno del Comitato Bambini Senza Onde di Cesano. Pronto Augusto, ci senti?
Sì, eccomi qua, ci sono.
Ciao, ci vuoi ripetere l'appuntamento per giovedì e ci vuoi anche raccontare a che punto è il processo e questa storia che vi ha coinvolto?
Allora, l'appuntamento è per il 24 febbraio e dalle 9:30 in poi a Piazza Cavour, davanti alla Corte di Cassazione. Ci sarà, diciamo, la nuova sentenza della Corte di Cassazione in merito alla vicenda, alla prima vicenda, quella per inquinamento.
Ce lo vuoi raccontare queste vicende? Noi abbiamo annunciato che erano due filoni di indagini, che c'era il primo che riguardava l'inquinamento elettromagnetico e tutta insomma la vostra difficoltà anche a trovare un riferimento legislativo, certo, nel diritto italiano, perché è un tipo di reato su cui, diciamo, il nostro diritto è rimasto un po' congelato, e poi anche il secondo filone, che invece è quello per omicidio colposo. Ce lo vuoi introdurre?
Sì. Certo, allora il primo filone d'indagine è quello per l'inquinamento, esattamente è partito da un esposto dell'azienda sanitaria locale, dove finalmente, dietro la pressione dei cittadini, ha dovuto verbalizzare che c'era un reato, insomma, un reato d'ufficio che è stato chiaramente inoltrato alla Procura della Repubblica. E da lì è partito il processo per inquinamento che è durato ben 10 anni, ancora non è finito, e che insomma l'ultima puntata sarà proprio il 24 febbraio, in cui ci sarà la sentenza definitiva della Corte di Cassazione, che ricordo la precedente sentenza, quella della Corte d'Appello, che è stata dell'anno scorso, in cui ha condannato il Vaticano a risarcire le parti civili, ma diciamo il reato era abrogato perché sono passati così tanti anni che questo reato ormai per i termini era stato abrogato proprio per la lunghezza dei tempi.
Perché per questo tipo di reato, lo ricordiamo, sono 2 gli anni prima della prescrizione e questi anni sono già passati.
Esatto.
Il processo è stato molto lungo, perché quali sono state le principali difficoltà che avete incontrato per far valere i vostri diritti, per difendere la vostra salute e quella dei vostri figli?
Beh, la difficoltà è stata proprio inizialmente con i giudici, perché il primo giudice che c'era capitato inopportunamente aveva archiviato tutto dicendo che lui non poteva procedere perché è un altro stato, la città del Vaticano, come se noi fossimo i cittadini del Vaticano. E chiaramente dietro questa prima sentenza ci fu l'appello del procuratore che insomma da lì poi ha dato luogo al processo, che è stato lunghissimo perché sono stati sentiti centinaia di testimoni in aula, centinaia di esperti, chiaramente con degli episodi quasi comici in cui gente andava lì in aula a raccontare che magari che lo scaldabagno parlava o il lampadario sentiva la Radio Vaticana, cose di questo genere. Questo davanti chiaramente alle risate del giudice, che non credeva ai propri occhi. Insomma, questo sta tutto negli atti, cose inverosimili, mi pare. Purtroppo però è vero, nel senso che noi viviamo da almeno insomma da una quarantina d'anni in una situazione del genere, cioè i nostri apparecchi elettrici e elettronici chiaramente sono disturbati dalla potenza della Radio Vaticana, e non è chiaramente questo è tutto l'aspetto legato all'inquinamento elettromagnetico, ma c'è un altro aspetto che è legato alla salute.
In che modo queste onde danno fastidio alla salute? In che modo la presenza di Radio Vaticana rappresenta un pericolo per voi abitanti della zona?
Ecco, volevo dire chiaramente che non è la Radio Vaticana che dà fastidio, è la potenza che emanano quelle antenne,
certo,
che dà fastidio.
Oddio, anche Radio Vaticana non è che fa proprio piacere, dà fastidio.
Questo, certamente,
certo,
per chi,
problema
a chi
un altro.
Può far piacere, a chi no, però il problema è legato alla immane potenza di una di queste antenne che utilizzano la potenza. Ecco, vi faccio dei numeri giusto per capire la quantità, sì, di emissione. Cioè, una delle antenne, delle tante antenne che trasmette Radio Vaticana, sta nell'ordine dei 100.000 watt. Un'antenna di radiomobile, cioè quella dei cellulari, quella che emette il segnale non dal cellulare, proprio l'antenna, esce con nell'ordine dei 20-30 watt. Questo è l'ordine di potenza, per cui, ecco, chiaramente è come paragonare, ha capito, un lago con un mare, ecco. E per cui questa immane potenza ha portato purtroppo a dei rischi per la salute degli abitanti. È un'area molto estesa, e da qui è iniziato il secondo filone. Chiaramente noi cittadini sapevamo che il problema reale era questo sanitario.
Certo.
La difficoltà era farlo presente.
Avete fatto anche intervenire un medico per fare appunto delle indagini,
sì,
di tipo sanitario.
Prima della nostra vicenda il medico condotto, il dottore del paese di Cesano, che era il dottor Santi, che chiaramente, insomma, questo sto parlando di vicende di 30-40 anni fa, il dottor Santi diciamo segnalò alle autorità competenti sanitarie che c'era in Italia che c'era un'anomalia insomma nelle decessi della popolazione, e chiaramente questo non seguì alcuna misura. Noi cittadini abbiamo raccolto, chiaramente abbiamo innanzitutto ci siamo organizzati perché era la cosa da fare immediatamente.
Infatti ci dici, Augusto, proprio sul livello della mobilitazione, da quanto tempo che va avanti questa lotta,
noi,
da quanto tempo vi vedete?
Io, quando, purtroppo non so se lo sapete, ma io sono stato uno dei tanti colpiti, cioè mia figlia si è ammalata di leucemia appena nata, e sono andata a abitare a Cesano, e purtroppo ho fondato questo comitato insieme ad altre persone che erano sensibili su questo tema. E abbiamo fatto una cosa semplicissima, abbiamo raccolto tutte le cartelle cliniche e le abbiamo mandate alla Procura della Repubblica. Questo è successo esattamente 10 anni fa. Questo ha fatto nascere il secondo filone, che è quello per omicidio colposo e lesioni colpose.
E a che punto è quel filone adesso?
Ecco, è iniziato 5 anni fa, è in una fase delicatissima, nel senso che il GIP, il giudice istruttore, insomma, per l'istruttoria preliminare, ha chiaramente, essendo una faccenda molto delicata, anche sotto il punto di vista politico, è evidente,
certo,
ha incaricato un'equipe di studiosi di effettuare una perizia sulle basi scientifiche, su basi scientifiche, per capire se queste, insomma, queste illazioni erano vere o meno, insomma, ecco. La perizia è stata depositata pochi mesi fa e purtroppo nero su bianco ha scritto il perito quello che temevamo tutti. Io non avrei mai voluto che leggere quelle cose, cioè che 20 bambini e 200 adulti sono morti o si sono ammalati per la causa di Radio Vaticana, per l'esistenza di Radio Vaticana, cioè al di là delle persone che si sono ammalate o si potevano ammalare in un modo atteso, nel senso nella morbidità, nella possibilità di ammalarci, cioè i bambini si ammalano di leucemia uno ogni 100.000, di Accesano, insomma, nell'arco di 5 anni ce ne sono stati 20.
Certo, ecco, un dato che fa riflettere, Augusto, che però sembra che i nostri politici nelle istituzioni abbiano preso in considerazione, nonostante sono 5 anni che questo filone processuale è aperto, non è seguita alcuna azione politica rilevante.
C'è una totale volontà di ignorare anche quello che è la vostra mobilitazione, proprio per questo voi vi spostate da Cesano nel centro di Roma il prossimo giovedì. Ci vuoi ricordare l'appuntamento e il perché?
Allora,
l'abbiamo anticipato.
L'appuntamento è a Piazza Cavour e lanciamo una mobilitazione chiaramente a livello personale, in cui noi saremo dentro l'aula, davanti alla sezione penale, chiaramente qui stiamo parlando tutto di penale,
sì.
e che spero che fuori, insomma, i nostri compagni facciano valere le ragioni della protesta.
A che ora della
Allora, guardi, dalle 9:30 in poi siamo lì. Purtroppo non c'è un appuntamento là perché la Corte di Cassazione non lo fa su appuntamento a quest'udienza, cioè si schedula durante l'arco della mattinata, però dalle 9:30 fuori sicuramente ci saremo tutti.
Va bene, Augusto, noi ti ringraziamo per questa corrispondenza e speriamo di essere numerosi giovedì mattina. Allora.
Ci risentiremo anche la prossima settimana, magari commentando l'udienza, per sapere che cosa la Commissione dirà rispetto al ricorso, certo, che Radio Vaticana vuole, insomma, portare avanti per lavarsi la tunica, diciamo.
Sì, è chiaro, loro, ecco, volevo aggiungere questo, loro chiaramente sotto il punto di vista giuridico si sono organizzati molto, molto bene, nel senso hanno preso il ruolo, insomma, i maggiori avvocati che offre il nostro paese, e loro sostengono che il reato addebitato gli non è quello giusto, ecco, questo per capire di che cosa stiamo parlando, ecco. Va bene,
ciao, grazie Augusto, ci risentiamo allora,
ciao a tutti,
ciao.
E allora, sempre rimanendo in tema di chiesa, noi dedichiamo anche un'altra canzone, un po' antica ma sempre attuale.
Vedi, compagno, se non t'ammazzerò. Non m'ammazza, compagno, da adesso beverò. Mentre il compagno beve la canteremo, la canteremo. Mentre il compagno beve la canteremo, la rinderà. La 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 la, la canzone che ammazza li prendi. La 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 la, mazza mona che preghi e fai la 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 la, la canzona che ammazza li preghi, la 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 la, mazza mona che preghi e fra. Se nasce l'anarchia, un bel pranzo sa da fa, tutto vitella e manzo, seduimo da magna,
seduimo da magna,
e frittare di monache, preti e frati spezzati,
l'ossa desti maiali.
Ai cani sa da da,
ai cani sa da da.
E le chiese sa botteghe, i preti sa mercanti, vendono madonne e santi, e a noi ci credono vecchi e poveri ignoranti, vecchi e poveri ignoranti. La 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 la, la canzone che ammazza i premi. La 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 la, ammazziamo una che premi e frai. La 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 la, la canzone che ammazza i premi. La 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 la, ammazziamo una che premi e frai. La 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 la, la canzone che ammazza i premi. La 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 la, ammazziamo una che premi e frai.
E bentornati in trasmissione, sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa, sempre Impatto, voci contro le nocività, voci dei comitati che insomma si mobilitano e si battono contro le nocività.
Andiamo al caso acqua adesso, ci spostiamo alla questione della riunione di questa mattina tra la segreteria tecnica operativa e poi un'altra che è Commissione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli.
Stamattina c'è stato un incontro alla Commissione Ambiente della Regione Lazio a cui è stata invitata la Presidente Polverini come commissario per gli interventi da attuare, perché adesso abbiamo un nuovo commissario alla Regione Lazio, i vertici delle province di Viterbo, Roma Latina e le segreterie tecniche operative.
La Commissione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli è perché deve mettere in connessione i popoli di Roma con i popoli dei castelli romani, quello
di tutta la regione.
Ah, tutta la regione, quindi c'è proprio un ufficio dedito a questa cosa, sì. Ho capito.
Sono popolazioni diverse, vanno trattate in maniera diversa. Okay. E la Polverini, infatti, notizia di oggi, a seguito del decreto ministeriale del 28 gennaio che dà poteri alla Regione Lazio in materia di arsenico, nominando un commissario straordinario, si è stata nominata lei stessa il commissario straordinario all'arsenico.
Standing ovation quindi per la Polverini.
Esattamente, diciamo. Logicamente però questa nomina fortunatamente fa un po' di chiarezza sulla situazione dell'arsenico nelle acque e dei limiti nell'arsenico nelle acque. Infatti si dice solo oggi, dopo circa 3 mesi che questa storia è uscita fuori, che il limite è di 10 mg per litro di arsenico nelle acque e non 20 come si era cercato di propagandare fino alla settimana scorsa. In particolare l'assessore all'ambiente Mattei era uno dei maggiori sponsor di questa linea, cioè quella di far passare che comunque sia il limite per le acque potabili era di 20. Probabilmente, conoscendo la disastrosa situazione delle falde acquifere e conoscendo i dati sulle acque di tutta la regione, non solo dei castelli romani, era necessario attestarsi a una deroga a 20 mg perché se si è ristabilita la deroga a 10 mg, una quantità di comuni, cioè 92 comuni in tutta la regione, devono comunque da subito, come anche oggi poi i comunicati che stanno uscendo su questo incontro stanno dicendo, devono attuare da subito degli interventi per mettere in sicurezza la salute delle popolazioni esposte a quest'acqua.
Ma tu che dici, Mattei ha un po' rosicato del fatto che non l'hanno nominato commissario straordinario dell'emergenza?
Secondo me sì, un po' ha rosicato anche perché il suo ultimo viaggio a Bruxelles non è andato tanto bene.
L'hanno rispedito a casa.
L'hanno rispedito a casa e...
Ricordiamo insomma... anche lì, Mattei era andato a Bruxelles appunto per questa cosa, per cercare di far approvare il limite di potabilità a 20 microgrammi litro, ma la Commissione Europea annega ovviamente, stato emesso il limite a 10 microgrammi litro e bisogna attenersi a quello. Nonostante questo, però... sindaci e amministratori tentano di tutto per spostarlo, perché sono moltissimi i pozzi dei comuni che invece hanno quantità di arsenico intorno ai 15-16, quindi se la deroga fosse a 20 questi pozzi sarebbero potabili e quindi sarebbero molto molto minori le opere di ristrutturazione degli acquedotti e simili che i comuni dovrebbero fare per rendere l'acqua potabile.
Sì, poi tra l'altro poi ci sono anche le iniziative da prendere subito contestualmente, che sono anche parecchio dolorose, soprattutto magari in campagna elettorale, chiudere i rubinetti delle case e mandare in giro le autobotti, con tutti i disagi che insomma ci immaginiamo, e tutti i disagi che magari in qualcuno dei 92 comuni è anche stato messo in pratica, ma non in tutto il territorio considerato. Quindi sicuramente c'è la volontà di tenere nascosta questa vicenda, che purtroppo per loro oggi un po' più di chiarezza si è fatta. Proprio infatti la notizia è il fatto che 10 mg è il valore da considerarsi. Però adesso qui insomma ci sorge un dubbio e soprattutto una paura, e sarebbe quella che probabilmente i poteri straordinari che la Polverini ha come commissario non vorremmo che servissero soltanto a fare in modo che si possa emanare una deroga e ristabilire così in maniera sommaria e artificiosa la legalità.
Sì, e anche magari per tenere nascosto e ombreggiato tutto il percorso burocratico, diciamo, anche l'accesso agli atti, le notizie che potrebbero fuoriuscire sarebbero molto molto insabbiate dal momento che c'è un commissario straordinario sulla questione dell'arsenico, come abbiamo visto accadere per i rifiuti, per l'Aquila e molto altro ancora. Ma passiamo a dare un'altra notizia, sempre in zona dei Castelli Romani, su Albano c'è una news che riguarda i rifiuti e Cerroni.
E quindi per concludere insomma questa vicenda, che logicamente è un nervo scoperto per gli enti locali, nervo scoperto che insomma però ricordiamo viene da molto lontano, la passata giunta con tutti i suoi amministratori di sinistra per 5 anni non ha fatto altro che emanare deroghe. L'ultima deroga, quella a 50 mg chiesta nel 2009 dalla giunta Marrazzo, è stata rigettata. E adesso insomma il governo della regione con a capo la Polverini si ritrova la patata bollente tra le mani, e logicamente le popolazioni colpite da questa situazione in alcuni casi si stanno organizzando e mobilitando. Nelle scorse settimane abbiamo dato notizia di un bel po' di assemblee pubbliche svoltesi nell'area dei Castelli Romani, in particolare tra i comuni di Velletri, Genzano e Albano Laziale. Assemblee che sono servite per convocare una mobilitazione sotto il Palazzo della CEA il giorno venerdì 25 febbraio, sì, venerdì prossimo, in mattinata, per chiedere un incontro con i dirigenti ACEA, perché appunto ACEA ha venduto acqua che a tutti gli effetti non era potabile e non era coperta nemmeno dal punto di vista amministrativo.
Quindi venerdì 25 sotto gli uffici di ACEA a Piramide, iniziativa promossa dal coordinamento contro l'inceneritore, comitato acqua pubblica dell'acqua di Velletri, Genzano e Lanuvio, e ovviamente insomma sono invitate a partecipare tutte le realtà affini a questo argomento, ma anche che vogliono esprimere solidarietà a questi comitati che si battono nel territorio dei Castelli Romani. Un invito particolare a qualcuno che ci ascolta da Viterbo, perché insomma anche nel viterbese c'è una situazione analoga a quella, e sappiamo che ci sono comitati che si stanno mobilitando anche per questa questione.
Now I'm getting older, and everything is in full swing. Now I'm getting bold. powder before I got you that thing. Used to walk alone with the rest, got something on my own. Oh baby, you got a little something, darling, you got a little something new, got a little something new. Broke away somehow, that's why I'm swinging it. Got my own thing now. Children's games, but the jazz band makes a noise. Step up, ladies, and watch out, boys. Mirror on the wall, there's a hot band in the hall. Let everybody sing. Boy, gotta do that thing. Who's to walk alone with the rest? Got something all my own. Oh, baby, you got a little something, darling. You got a little something new. Got a little something new. Broken whistle. Everybody say so. That's why I'm swinging it. Choo-bop, 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 choo-do-bop.
Ed ora una notizia tanto veloce quanto importante che riguarda i castelli romani. È lì che si deciderà il futuro del territorio di Albano, proprio durante il consiglio comunale di questa città in provincia di Roma, perché nell'occasione di approvare un nuovo piano regolatore saranno ponderate diverse modifiche, una piuttosto sostanziale che riguarda il cambio di destinazione d'uso per oltre 60 ettari di territorio che si estendono da Albano a Roma, 60 ettari di territorio che oggi sono verdi, dove ci sorgono vitigni, orti, dove insomma c'è qualcosa di bello e incontaminato che però si vuole trasformare in qualcosa di grigio e sporco. Infatti il cambio destinazione d'uso da agricolo per queste aree è previsto a servizi industriali, un cambio di nome tecnico che produrrebbe una velocizzazione di quelli che sono i progetti previsti per quel territorio ora pendenti, tra cui nuove discariche per rifiuti speciali, forse anche l'inceneritore per cui Cerroni ha fatto ricorso al Consiglio di Stato, e chissà quale altro genere di impianti.
Potrebbe sembrare una delle altre pressioni esercitate da Cerroni sulle giunte locali per accelerare l'iter approvativo fermato per il momento dal TAR del Lazio, ma in attesa del ricorso fatto al Consiglio di Stato. Quindi sembra una delle mosse dei tentacoli di Cerroni per cercare appunto di accelerare questo tipo di iter approvativo.
Oltre a ricorrere al Consiglio di Stato, Cerroni si è schierato anche contro la Regione Lazio, che ha chiamato in causa, nonostante la Regione durante gli anni avesse sempre mostrato un atteggiamento di favore nei confronti del COEMA, che è la cordata, ricordiamo, che vorrebbe costruire l'impianto di incenerimento rifiuti ad Albano, cordata in cui figurano AMA e ACEA, ma alla cui testa figura Cerroni, Mallio, il re dell'immondizia, monopolista della gestione rifiuti nel Lazio. E insomma, facendo questo ricorso nei confronti della Regione Lazio, Cerroni ha agitato lo spettro di un futuro risarcimento danni che potrebbe chiedere alla Regione per tutti gli investimenti fatti da quando Marrazzo ha fatto il decreto di pubblica utilità per promuovere la chiusura del ciclo dei rifiuti, che voleva chiudere con la costruzione di questo impianto di incenerimento, ma anche degli utili futuri fatturati dall'azienda nel momento in cui l'impianto sarebbe entrato in funzione. Se pensiamo che nel giro di un paio d'anni gli introiti di un inceneritore ammontano ad oltre 1,5 miliardi di euro, ci rendiamo conto della potenza e della forza persuasiva di questo ricatto.
Sempre rimanendo in tema di grandi opere, nel prossimo weekend è previsto un workshop a Napoli promosso dalla Rete Campana Salute Ambiente, Rete Abitare nella Crisi. Un workshop appunto sabato 26 e domenica 27. Il sabato sono previste relazioni di tecnici e comitati di lotta di carattere generale. La domenica mattina invece un momento di analisi e rielaborazione degli interventi. Quindi un weekend dedicato alle grandi opere promosso dal NOTAV, NOEXPO di Milano, NOMMOSE di Venezia, i comitati di ricostruzione dell'Aquila e insomma molti altri che si stanno unendo durante questa settimana con le proprie adesioni. E quindi noi tra poco ci mettiamo in corrispondenza con un membro appunto dei comitati del Napoletano per cercare di approfondire la questione.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on a dock of a bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. It's 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Sitting on a dock of a bay, wasting time.
E di nuovo sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, trasmissione Impatto, insomma tutto ciò che concerne vertenze ambientali e contro le nocività. Abbiamo un collegamento, un compagno da Napoli, per parlarci insomma di questo workshop convegno sulle grandi opere e le devastazioni ambientali. Pronto, sei in linea?
Sì, sono in linea, ciao.
E allora, insomma, la prossima settimana ci sarà questa due giorni di incontri, dibattiti e insomma relazioni tecniche su vari argomenti che in questi anni hanno attraversato le piazze delle città italiane. Il tema insomma sono le grandi opere in senso largo e insomma tutte le devastazioni connesse.
Sì, insomma ci sembrava che bisognasse fare un lavoro in qualche maniera di ricucitura, di riflessione su un tema che anche da un punto di vista militante appunto aveva mobilitato sul territorio italiano in questi ultimi 20 anni tante energie, no? Sono sorti tante reti, tanti comitati per contestare sia dal punto di vista ambientale che sociale l'utilità di questi interventi. Però ed è sorta anche una rete che gli ha permesso insomma di far circolare informazioni, far viaggiare la solidarietà, ecco, i patti di mutuo soccorso, tutte queste cose, insomma, però secondo me hanno trovato un po' un limite a un certo punto nel fatto che non si riesca, ecco, ad andare un po' al di là e di vedere tutti questi interventi come facenti parte di uno stesso piano strategico di sviluppo per la penisola, insomma, che la vuole un po' come una piattaforma logistica, infrastrutturale, in termini di strade, autostrade, infrastrutture energetiche per la gestione dei rifiuti e quant'altro. Rispetto a cui, ecco, i movimenti dovrebbero cercare, oltre che logicamente fare un'opposizione di base nei propri territori, ad avere una strategia nazionale alternativa. Quindi nato un po' da questo, insomma, l'idea che bisognasse cercare di fare un punto sia nazionale, ecco, che regionale, e avviare questo processo, che poi, insomma, non è una cosa originale, nel senso che poi andandosi a cercare, a contattare le altre situazioni nazionali, a Roma, a Milano, a Venezia, eccetera, ecco, ci siamo incappati in tante iniziative di questo tipo, no?
Sì, guarda, tu hai detto, insomma, una cosa che non è originale, però sicuramente necessaria anche, insomma, per la tenuta dei vari movimenti, magari poi proprio nei momenti più duri delle mobilitazioni.
Sì, sì, il problema è che quando, appunto, quando siamo nell'ambito della crisi c'è una forte solidarietà, che ne so, quando, per un esempio, Prodomo, quando c'è stata, insomma, la mobilitazione di Terzigno, c'è stato anche un grosso impatto, insomma, mediatico, concentrazione su quella situazione che ha espresso un grosso livello di lotta, ecco, contro la vertenza dei rifiuti. Dopodiché il problema, ecco, è che, rimanendo per fare un esempio sulla questione rifiuti, che anche se non è una grande opera inclusa nella legge obiettivo, è una grande opera a livello regionale di gestione dei rifiuti, dei materiali ex produzione, insomma,
è un bel business.
Sì, è difficile, insomma, cercare di avere un impatto che vada al di là della resistenza su questa o su quest'altra vertenza, perché poi si rischia che, insomma, a Terzigno, per la combattività dei compagni, per il momento non si passa, però se non si riesce a contrapporre, ad avere un livello forte per invertire il processo di gestione dei rifiuti, ecco, si rischia che alla fine passano in un anello debole della catena, insomma.
No, guarda, anche qui da queste parti nel Lazio si è sempre l'attitudine a fare un discorso regionale, quantomeno, perché, insomma, è un sistema regionale di trattamento e smaltimento dei rifiuti, e ogni, insomma, pedina che si muove in un punto della regione, vuoi non vuoi, ricade su un impianto che sta da un'altra parte. Noi, per dire, mesi, l'anno scorso hanno chiuso l'inceneritore di Colleferro, tutte le balle di CDR non sapevano dove andarla a stoccare e facevano il giro di tutte le discariche del Lazio. Quindi, insomma, l'interconnessione tra vari siti e poi tra le varie regioni forse è fondamentale per una risposta a 360 gradi.
Sì, anche perché se rimaniamo, appunto, soltanto su questa storia dei rifiuti, tutte le polemiche che ci sono state sulla questione della solidarietà interregionale, eccetera, come se fosse un problema di una regione, la Campania, che ha dei problemi particolari per caratteristiche amministrative, sociali, e gli altri devono soccorrere, ecco, è una cosa completamente da invertire, perché noi, insomma, in quanto rete campana, in quanto soggetti attivi, ci siamo sempre opposti al fatto di andare a trovare la soluzione aggravando altri territori. È evidente che, insomma, le iniziative di comunicazione, di solidarietà che si possono mettere in campo su questo tipo sono già un primo passo, però, per esempio, agire in maniera efficace sui meccanismi strutturali che poi consentono al sistema degli inceneritori di avere delle convenienze economiche, quindi tutta la questione dei CIP 6, su cui poi in qualche maniera si è cercato di avviare un discorso nazionale, ma mi sembra con scarsi risultati pratici, ecco, sarebbe poi uno dei primi obiettivi su cui lavorare a livello non di solidarietà ma di obiettivo comune.
Quindi la campagna per, diciamo, la cancellazione degli inceneritori tra le energie assimilate e CIP 6.
Sì, perché quello poi è l'elemento fondamentale.
Sì, no, senza quei soldi l'impianto non viene nemmeno lontanamente pensato, cioè nessuno investe i soldi in un impianto a perdere come è un inceneritore, i soldi devono arrivare dal pubblico, insomma.
Sì, poi questa è una caratteristica un po' di tutte le grandi opere, se vuoi, no? Sì. Dalla TAV al ponte di Messina, alla fine si parla tanto di project financing, di intervento dei privati, ma si va a vedere i principali fondi che sono stati messi a disposizione sono quelli pubblici, che in ogni caso fanno la garanzia sia per quanto riguarda i finanziamenti bancari sia per quanto riguarda poi le operazioni di infrastrutturazione proprio, per cui c'è molta retorica neoliberista, ma poi in pratica i soldi pubblici vanno a garantire quelli che poi non sono neanche nella maggior parte dei casi investimenti finalizzati a un profitto produttivo. Sono sempre investimenti di tipo capitalistico, sempre, però sono volti soprattutto all'esaltazione delle rendite, di fattori parassitari, e d'altro canto tutti i soldi pubblici che vanno a garantire questo poi sono soldi che vengono tolti al funzionamento, per esempio sulle ferrovie del sistema ferroviario regionale, metropolitano, insomma, che è quello che veramente poi serve alla stragrande maggioranza dei lavoratori, delle persone.
Senti Massimo, siamo in chiusura, se ricordiamo insomma l'appuntamento e magari ci risentiamo la prossima settimana.
Sì, allora l'appuntamento è per il prossimo fine settimana 26 e 27 febbraio, sabato e domenica a Napoli, al Centro Sociale Grande che è ai Banchi Nuovi, e tutti i compagni interessati, se hanno modo insomma di fare riferimento alla nostra casella di posta, anche per questioni logistiche, insomma, così cerchiamo anche di agevolarle, assisebagnoli@gmail.com, così vediamo anche di dare un minimo di accoglienza.
Allora ti ringraziamo insomma per questo breve ma insomma chiaro corrispondenza, e insomma ci risentiamo a presto, grazie.
Va bene, ciao, grazie.
Ciao. Allora, la trasmissione Impatto, voce dei comitati contro la nocività, finisce qui. E ricordiamo un bel po' di appuntamenti della settimana. Cominciamo, insomma, da domani pomeriggio c'è questa manifestazione contro gli Stati Generali di Alemanno, partenza da Piazza Vittorio, ore 15. Arrivo sotto al Campidoglio. Poi ricordiamo l'assemblea di domenica 20 febbraio contro il nucleare, assemblea che si svolge alla sede Gobas a Viale Manzoni dalle 10 di mattina. Inoltre, insomma, martedì 22 febbraio ore 16, ma insomma la radio darà ampio spazio a questo appuntamento, via Montebianco a Montesagro, manifestazione in ricordo di Valerio Verbano. E giovedì 24 ore 9
e 30 Piazza Cavour, presidio dei comitati che si battono contro l'inquinamento elettromagnetico di Radio Vaticana, e quindi giovedì 24 Piazza Cavour ore 9:30 di fronte al Palazzo di Giustizia. E per finire venerdì 25 sempre di febbraio a ore 10 presidio sotto la sede Acea a Piramide, le Ostiense, insomma come la vogliamo chiamare, in relazione a tutta la questione dell'arsenico nelle acque potabili dei Castelli Romani e della regione intera. E quindi insomma, dopo questa lunga serie di appuntamenti, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa, ai compagni e le compagne in ascolto, un saluto in particolare a chi è privato della propria libertà, e un arrivederci. Ricordiamo insomma, ci seguiranno trasmissioni Disorder e Silenzio Assordante e
Le ore di grigione. Ci vediamo venerdì prossimo alle 14:30.
Alright.